La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Inizio un po' anomalo, 14.06 per chi ci ascolta in diretta, radiocittaperta.it apre come ogni martedì La Bottega del Forno. Fabrizio Forno al microfono per la consueta carrellata di prodotti artistici riferiti al 1975. Siamo partiti senza la consueta sigla, ossia i Led Zeppelin di Kashmir, direttamente con un brano del grande compositore Ennio Morricone, si chiama Adagio II, ad introdurre il film che all'interno della rubrica Visti in previsione ci racconta il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che torniamo ad accogliere ai nostri microfoni. Ci sei, Marcello?
Sì, sono qui. Buongiorno Fabrizio.
Buongiorno a te, carissimo. Allora, di che film parliamo?
Allora, parliamo di un film abbastanza anomalo, anche nei suoi difetti, che sono forse superiori ai pregi. Attenti al buffone di Alberto Bevilacqua. Ora dobbiamo sottolineare una cosa: Alberto Bevilacqua negli anni 70 e anche successivamente è stato un grande scrittore, un grande narratore contemporaneo, che ha avuto anche vari riconoscimenti, che sicuramente aveva nella radice del racconto psicologico, della dinamica dei rapporti umani, insomma, il fulcro della sua narrazione, ma ha deciso di cimentarsi con il cinema. Diciamo, a parte che fin da giovane aveva realizzato una sceneggiatura splendida del film di Mario Bava, Terrore nello spazio, quindi lui era un grandissimo appassionato di cinema, e quel film, Terrore nello spazio, che Bava aveva costruito nel 65, rimane un cult movie assoluto a livello mondiale. Nella regia però Bevilacqua deluse sostanzialmente, non ebbe il plauso della critica, mentre invece l'aveva avuto per le sue opere letterarie, e realizzò in breve tempo tre opere a cui si dette anche un certo rilievo anche di successo di pubblico: La Califfa, appunto con una indimenticabile Romy Schneider, questa specie d'amore e Attenti al buffone. Ed è di questo Attenti al buffone che noi oggi parliamo.
Non sarà un caso che i primi due titoli erano tratti da suoi romanzi e diciamo sono
esatto.
un pochettino più corposi.
Sicuramente dei film discutibili, ma sicuramente con una maggiore con maggiore spessore, insomma. Anche se in Attenti al buffone le tematiche evidenziate sono sicuramente importanti anche per l'epoca. Bevilacqua aveva l'ambizione sempre di dire delle cose, insomma, aveva anche un po' di pretenziosità, no? Se vogliamo, insomma, perché voleva rendere semplici delle cose che erano magari un pochino più complesse. Comunque, insomma, di che si parla? Si parla di un ingenuo direttore d'orchestra, musicista, tra l'altro interpretato sempre con classe e professionalità da Nino Manfredi, anche se a me non sembra la sua migliore interpretazione, comunque sicuramente il mattatore è lui, il quale, tornando a casa dopo i vari tour che fa per il mondo con la sua orchestra, trova la bella sorpresa che la moglie praticamente non c'è più, è scomparsa con i due figli e praticamente è finita alla corte di un becero personaggio che peraltro lo va pure a sbeffeggiare.
Sì, tra l'altro trova casa completamente devastata.
Trova casa totalmente devastata, il senso di spregio, quindi una cosa tremenda, insomma. Lui ha il suo gatto per amico, Wolfango, che conserva, e un amico così che cerca anche di avvertirlo su quello che stava succedendo, perché ne aveva avuto appunto conoscenza proprio nel momento in cui lui la cercava per telefono, e si era avvicinato questo losco figuro, interpretato da Eli Wallach, bravissimo, che aveva detto la situazione è cambiata, moglie insomma non sta più con lui, figli, moglie e figli, cioè praticamente gli ruba la famiglia. Lui si ritrova totalmente solo, deve in qualche modo reinventarsi la vita, effettivamente dopo un periodo di sbandamento, decide però in maniera molto intelligente di affrontare la questione di andare a casa di questo signorotto, tra l'altro ex ufficiale della decima MAS, che ostenta tutti i simboli fascisti, coloniali, insomma, un
addirittura c'è
troncio,
un ascaro imbalsamato, mummificato, insomma.
Sì, è una cosa indecente, insomma, in una villa principesca, naturalmente. Ora, è un po' caricaturale, insomma, non si è mai saputo pure negli anni 70 che esistessero ville di questo genere, insomma, almeno non si è saputo, poi magari nella nobiltà nera ci trovavi di tutto, insomma. Comunque viene praticamente apparentemente così in maniera molto modesta quasi a negoziare con quest'uomo, il quale dice guarda, io ho fatto questa cosa ma io te la pago, che ti
come
pago
se
la
volesse
tua...
riconoscergli una buona uscita, no?
Una buona uscita, e quindi dice, gli dà un assegno e dice tu metti gli zeri che vuoi ed io ti corrispondo questa somma. Manfredi fa finta, che tra l'altro il personaggio si chiama Marcello, fa finta di stare al gioco, in maniera molto intelligente, addirittura accetta di recarsi presso la Sacra Rota per l'annullamento del matrimonio da cui erano usciti due figli, quindi insomma…
Infatti
veramente...
diciamo la causa per impotenza sessuale dimostra tutta
ridicola.
La corruttibilità del…
Esatto. Ed è una delle parti migliori del film, è l'ironico, diciamo, l'ironica lezione che dà questo laico, Manfredi, ai, diciamo, i prelati ipocriti
del tribunale.
Il film
certo.
è profondamente anticlericale, ovviamente, no? E in effetti, comunque, queste cose negli anni 70 della Sacra Rota che annullava delle cose assurde c'erano, eh?
Sì, bastava pagare, non è che c'era.
Sì, bastava pagare, quindi cioè, credo che adesso sia una cosa meno, per fortuna, meno diffusa di quello che era allora, insomma.
Ma però, sai che c'è, che ovviamente ricordiamo che era da poco stato
approvato
il divorzio, quindi ovviamente sì, rimaneva comunque un'onda lunga di matrimoni, ovviamente poi in un'Italia molto bacchettona e cattolica, quindi per quanto il divorzio potesse appianare le situazioni dal punto di vista religioso, comunque di quello che doveva essere l'educazione cattolica, la cosa certo, non era equivalente.
Certo, certo. Comunque sostanzialmente lui si presenta, insomma, da questo signorotto, fa finta di interloquire, lo prende in giro in tutti i modi, tra l'altro mettendo a nudo la totale incultura di quest'uomo, mentre Marcello è un uomo raffinato, è un uomo sensibile, è un uomo che appunto che ha a che fare con le arti, quindi con la musica, insomma, è proprio l'esatto opposto. E quando la moglie, che ovviamente insomma ha fatto questo passo, insomma, tra l'altro una splendida Maria Angela Melato, uno dei pochi meriti, diciamo, del film e la sua bellezza, la moglie ovviamente tentenna, presa da un senso di schifo, a un certo punto va verso il suo alloggio, cioè che era lì nel palazzo, e gli si concede, e Manfredi la respinge, cioè Marcello la respinge, dicendo: piuttosto che andare con te io mi castro, cioè, e allora lei gli rinfaccia che lui era troppo puro, che sostanzialmente lei appunto era una persona molto più corrotta e che se lui fosse stato più corrotto, più in qualche modo così scorretto, forse l'avrebbe tenuta. Cosa che invece lui dice: io sono come sono, quindi buonanotte, insomma, me ne frego ampiamente, insomma, quindi va avanti per la sua strada, la respinge, ovviamente creando in lei tutta una forma così chiaramente di dissidio interiore, di difficoltà, riesce nel contempo, insomma, a mantenersi nell'area, diciamo, di questo soggetto e quindi anche ad in qualche modo a continuare un dialogo con i figli, insomma, ecco, diciamo, è sicuramente una strategia molto fredda, molto intelligente, accetta appunto l'annullamento del matrimonio della Sacra Rota e alla fine fa finta di addirittura accettare di mettersi in combutta con questo signore per creare una società dove lui sarebbe stato la mente, mentre appunto di Wallace ci sarebbe stato il braccio, dire così faremo soldi a palate. Lui fa finta addirittura di accettare di suonare l'organo per il loro matrimonio. La moglie è sempre più confusa e che sostanzialmente non ci capisce niente, insomma, lo vede come un alieno, però accetta, ormai è praticamente entrata nelle grinfie di questo soggetto, che tra l'altro fa vedere in una specie di ricevimento della villa con i suoi amici gerarchi, insomma tutte le prostitute che giravano intorno. Tra l'altro c'è anche una splendida e giovanissima Bertè.
Sì, diciamo, sì. Loredana Bertè insieme ad Erika sì, Blanc sono tra le prostitute sì, di questo festino.
Di questo incontro che fanno, un incontro libertino, così quasi un'orgia. Ma nella sostanza, insomma, Manfredi attraversa tutto questo, Marcello attraversa tutto questo con estrema freddezza, lucidità, ed il giorno del matrimonio in pompa magna, con decine e decine di invitati importanti, con lui, con Iri Wallace, cioè che tronfio entra in chiesa, sempre in maniera assolutamente
sfoggiando il trofeo della promessa sposa.
Della promessa sposa, insomma, al punto che lui gli dice: ma insomma, almeno qui siamo anche sbeffeggiando i morti, no? E lui dice: ma almeno potresti qui, insomma, la casa del Signore. Sì, ma questa è casa mia, gli dice lui, questa è casa mia. Allora lui promette appunto di accompagnare questo matrimonio suonando l'organo. Al momento della celebrazione, improvvisamente, con un colpo di scena forse prevedibile, Marcello scompare e lui lo insegue e si perde, cioè sostanzialmente la moglie, diciamo la presunta moglie, quella che doveva diventare la sua sposa, Mariangela Melato c'ha un moto di ribellione, quello è molto stile anni 70, butta per terra mezzo altare, insomma praticamente strappa il velo, insomma, e si allontana, forse avendo capito che in fondo il marito, insomma, legittimo, non aveva una ragione, ne aveva mille, e quindi entra in crisi. Lui, disperato che lo cerca, Marcello, mentre il nostro Marcello ritorna a fare quello che esattamente faceva all'inizio del film. Su una collinetta si mette a dirigere un'orchestra e coro, insomma. E il film finisce così. Allora, detto così, il film potrebbe sembrare una storia plausibile, in qualche modo con un capo e una coda. Il problema è che è un film particolarmente infelice, sia dal punto di vista, perché non sa minimamente trovare una cifra tra l'umorismo che pure Manfredi esprime, il gelido umorismo, e il grottesco che in realtà esprime Wallach, insomma il personaggio di Wallach è abbastanza poco credibile. La cifra drammatica che pure sottostà, come in tutti i film di Bevilacqua, sono film drammatici, sottostà questa cifra drammatica ma non emerge mai. Insomma, sostanzialmente è un film che è un ibrido, è un film che non appassiona, pur essendoci flashback, per esempio, della prima violenza che aveva subito Mariangela Melato subito dopo la liberazione, diciamo, poco prima, anzi forse perché c'erano ancora tedeschi in giro, e pur insomma che dei flash che in qualche modo volevano spiegare la perversione di questa donna, cioè perché questa donna che aveva sposato un uomo così mite, per 10 anni c'era stato, e aveva dato 2 figli, covasse invece questa rivalsa sociale, quest'odio, questa forma di
disprezzo. Un pochettino anche, se vogliamo, il tema del portiere di notte, no? Anche il...
sotto certi profili, però lì c'era proprio più che altro marcato il profilo psicanalitico, no? Del rapporto vittima-carnefice.
Insomma. Carceriere e carcerato.
Carceriere e carcerato, sì, qui è più soffusa la cosa, diciamo. Non è...
Se vogliamo anche più inspiegabile, no?
Sì, sì, sì. Insomma, è un film che purtroppo è riuscito male, ecco come vogliamo dire. Insomma, poi è chiaro, si salva per, in qualche modo, diciamo, lo salviamo per l'interpretazione. A parte, Eli Wallach è sempre bravissimo. Non dimentichiamo chi è Eli Wallach, no? È stato il grande mattatore che prima fece addirittura i Magnifici 7.
Il buono, il brutto e il cattivo.
Il buono, il brutto e il cattivo, che lo rese famoso in Italia, e quindi fu un attore che tra l'altro proveniva dal teatro, era una maschera, diciamo, importante, e uno dei caratteristi del cinema statunitense, sicuramente più di rilievo, insomma, più importanti all'epoca.
Poi ci sono un paio di, diciamo, di camei altrettanto azzeccati come quello di Mario Scaccia, che fa,
sì,
che
c'è
fa
un cameo di Mario Scaccia nel suo amico, diciamo, nell'amico,
sì, quasi,
di,
quasi fratello maggiore,
sì, fratello maggiore, anche la sua compagna, insomma, che lo aiutano, gli danno buoni consigli,
e se vogliamo anche Enzo Cannavale, che poi invece
sì,
diventerà,
sì,
molto celebre nei film, quelli, diciamo, più pecorecci di Pierino,
sì, diventerà poi, sì,
anche se lui è sempre stato anche un grande attore di Eduardo, insomma, del classico,
sì,
attore napoletano.
Sì,
non protagonista,
sì, sì, sì,
insomma.
Discorso a parte, va fatto, su Manfredi c'è poco da dire, è il Manfredi degli anni 70 che era al suo apice, anche se, ripeto, io non ritengo questa sua interpretazione tra le sue migliori, però sicuramente è misurato, è efficace nelle battute, tagliente, ironico, quindi è sempre Manfredi, insomma. E il discorso a parte, il complesso è sulla Melato, insomma, che al di là della sua bellezza,
cioè non della Melato come attrice, ma della Melato come personaggio, insomma.
Sì, come personaggio, insomma, non offre molto delle sue capacità recitative,
no,
insomma.
E poi oltretutto è un personaggio per il quale c'erano tutte le possibili occasioni per approfondirne questa perversione, se vogliamo, no?
Sì,
questo,
esatto, questo
combattimento,
questo è pure uno dei lati che manca, no? E quindi sostanzialmente rimane un personaggio monco, un personaggio tra l'altro di un'attrice eccellente che proveniva dal teatro, che era appunto, si è dedicata più al teatro che al cinema.
Comunque era reduce dal successo dei grandi film,
sì,
con la Vermeuller.
Con la Vermeuller, insomma, per carità, aveva fatto diverse opere, insomma, sicuramente, insomma, è ricordata per alcuni film di buon livello, però non è, insomma, forse nel teatro ha dato la più grande parte di sé, Mariangela, insomma.
A proposito di Manfredi, se mi permetti, sì, ho trovato molto interessante un paio di paragrafi della sua biografia, scritta, sì, da un nostro conoscente, Andrea Ciaffaroni, che fu ospite all'epoca del film, quando parlammo di Jack Lemmon. Prima della biografia di Lemmon, che è uscita quest'estate, aveva pubblicato una biografia, si chiama appunto Alla ricerca di Nino Manfredi, che appunto ha un paragrafo che si intitola proprio Attenti ai buffoni, parla del periodo che diciamo accompagna le riprese. Sì. Siccome Manfredi all'epoca ovviamente era veramente insomma non aveva mai fatto mistero delle sue anche ambizioni che andavano proprio ad incidere sulla scrittura dei film che interpretava.
E lui partecipò anche alla sceneggiatura di questo film.
Però addirittura il libro che vorrei citare andò, sì, a finire che loro due si trovarono in visioni totalmente antitetiche.
E lui e Bevilacqua.
Lui e Bevilacqua. E tra, sì, l'altro, ecco, ricordiamoci, ho detto male, anche il soggetto da cui è tratto questo film è di un libro di Bevilacqua che però porta il titolo L'occhio del gatto, quindi
sì,
trae,
infatti,
un po' in inganno questo fatto che sembra, sì, che non, sì, sia un'opera sua. Insomma, al di là di tutto, a parte che ci fu un grosso battibecco che riguarda la scena in cui il RAS, cioè
il Re Sole, come si voleva,
sì,
far,
sì,
chiamare,
questo ex ufficiale fascista, sì, sì, praticamente costringe ad abortire del figlio, sì, che aspettava da lui.
Sì, esatto.
Manfredi diceva: guarda, io suggerirei di soprassedere a questa scena perché tutto sommato è un film che andrà nelle sale, insomma, prendere a calci una donna incinta non mi sembra opportuno, anche per quello che poi, certo, potrebbe essere riscontro in televisione, un gesto disumano, poco giustificato, sì, anche dal copione. Il contrasto fu tale che litigarono sul set e Bevilacqua gli diede uno schiaffo e ovviamente poi Nino Manfredi esplose, cioè ebbe proprio una reazione per la quale, poi sapendo anche la meticolosità di Nino Manfredi, che era maniaco, proprio chiedeva che venissero girati più ciak di quelli che insomma era anche lecito aspettarsi, siccome la Melato si sentiva a disagio per le inconsuete scene di nudo richieste dal copione,
sì,
andò a finire che nonostante appunto cercarono di limitare la troupe in presenza di questa sequenza, e andò a finire che a forza di fare i jack tra virgolette pretesi da Nino Manfredi, talmente era esaurita e scossa la Melato che svenne sul set, insomma, tanto per dire.
Non sapevo questo.
Sì, e questo è tutto tratto da questo libro, vi ricordo appunto La ricerca di Nino Manfredi.
Sì.
Insomma,
sì, sì.
Probabilmente Nino Manfredi aveva subodorato che non ne sarebbe venuto fuori niente di buono e cercava in tutte le maniere di metterci mano per salvare il salvabile.
Sì, per correggere, per cercare di rendere forse il film più comprensibile. Insomma.
Forse avvertendo questa inadeguatezza di Alberto Bevilacqua, che da scrittore aveva tutta l'autorevolezza.
No, aveva una grande autorevolezza,
però
l'ha conservata
forse da
dopo...
cineasta qualcosa,
sì,
se la giocava.
Persino,
sì,
dopo la morte. Poi ha fatto altri film anche come qualità sceneggiatore, un film che io non ho visto in realtà, però mi si dice che era comunque accettabile, lo fece poi alla fine Le rose di Danzica, ecco,
sì,
questo,
sì,
film,
ma...
io però non l'ho visto, quindi non so dare un giudizio.
Sì, sì, sicuramente non è da regista che ce lo ricordiamo Alberto Bevilacqua, insomma.
No, non è un regista che rimane nella memoria. Anche se il primo film, La Califfa, ripeto, è questa specie d'amore, sia pure con molti difetti strutturali, Comunque erano film che cercavano in qualche modo di entrare nello spirito del tempo,
e forse
molto
avevano
letterari,
dato anche,
molto,
avevano dato a Bevilacqua anche, come dire, la patente, si era autoaffibbiato la patente di regista, che forse non meritava.
Però insomma, non a caso la critica non lo sostiene mai.
La stessa moglie
mai.
Erminia Manfredi dice che è stato un film molto difficile, molte tensioni, molte discussioni.
Un film sostanzialmente che non è riuscito, insomma un film che poteva anche avere un suo senso se avesse avuto misura, se avesse...
Beh, poi se vogliamo, adesso so che inorridirai e ti verrà la pelle d'oca, però se vogliamo, certe atmosfere così decadenti, così anche soffocanti e claustrofobiche della scena di questo festino, di questa orgia in cui praticamente gli amici, che poi erano i suoi commilitoni di un tempo, equivocano la presenza della Melato come se fosse una delle tante prostitute, anche se lui l'aveva introdotta come sua moglie, e pretenderebbero di fare come avevano sempre fatto, di potersele scambiare liberamente come se fossero appunto come se fossero
degli oggetti.
Queste scene così pesanti probabilmente ci portano a quello che poi andremo ad affrontare tra una mesata, cioè le atmosfere del film su Salò di Pasolini. Insomma.
Sì, beh, vabbè, in maniera molto diversa.
No, però voglio dire, se volessimo trovare...
La mentalità era quella, sì,
se volessimo trovare dei punti di riferimento che poi alla fine insomma vengono sviluppati in tutt'altro modo. Non per questo meno sgradevoli quelli di Pasolini, insomma, avremo tempo e modo di affrontarle.
Molto più terribili, certo. Avremo modo, sì, poi di parlarne approfonditamente.
E quindi,
questo
insomma,
rimane un film di scarso spessore.
Sì, a me viene in mente un paio di aggettivi, cioè bislacco, cioè proprio un film in cui in certi momenti sembra che le cose sono state così infilate...
Sì, proprio così a sottocollo e senza pensarci troppo.
E anche presuntuoso, insomma.
Anche sì, pretenzioso, anche nei dialoghi, no? È molto pretenzioso. Anche, per esempio, i dialoghi che vengono fatti in sede di Sacra Roda sono sicuramente efficaci, ma il grande pubblico non è
arriva,
in grado di apprezzarli, insomma, no? Sono riferimenti filosofici... Questo è un film che vuole essere anche letterario.
Sì, ma vuole anche avere, come dire, la citazione dotta fine a se stessa, no?
Non è questo. Poi fai un film, insomma, per certi aspetti basato sulla spettacolarità del nudo, insomma, delle scene così di sesso, insomma è un film assolutamente contraddittorio.
Tra l'altro le scene, perché poi si ripetono in due praticamente sessioni separate del Tribunale della Sacra Rota, sono state girate presso la Sala Alessandrina dell'Archivio di Stato, praticamente a Sant'Ivo alla Sapienza, che poi per chi magari segue la televisione sono gli stessi ambienti dove la scorsa stagione il giornalista e conduttore televisivo, appunto, che nella fattispecie adesso mi sfugge il nome, cercherò di ricavarlo. Comunque c'era questa serie di documentari che si chiamavano Una giornata particolare, Aldo Cazzullo.
Sì.
Vengono tutti girati nella stessa location, che avendo location. Parecchie targhe illustrazioni tipicamente vaticane, tra virgolette, si prestava bene a questa trasposizione. Certo.
Bene, sì.
Ultimo, ma non per questo meno importante, riferimento è riguardo la citazione in sovraimpressione che appare alla fine, quando appunto c'è il campo lungo che chiude il film. C'è questo "Svegliate i vostri cuori addormentati, il Dio dell'amore vi chiama", che è tratto da un'opera musicale di questo autore francese Clément Jeanquin, le cui musiche sono di ispirazione al nostro Ennio Morricone, che compone dei brani originali però fortemente ispirati all'opera di questo musicista francese.
Sì. Non è il miglior Morricone, diciamo la verità.
Ma evidentemente pure lui risente dell'atmosfera generale.
Risente della scarsa ispirazione, insomma, però insomma sempre... La sua presenza si nota sempre.
Sicuramente non è il difetto peggiore del film, ecco.
Non è il difetto peggiore del film, anzi, la musica comunque in qualche modo lo nobilita.
Allora, caro Marcello, 14:33, qui è sempre Radio Città Aperta. Ne approfitto per annunciare che da questa settimana, cioè praticamente dall'introduzione del palinsesto invernale della stagione 25-26 di Radio Città Aperta, avremo l'opportunità di una replica di questa trasmissione che andrà in onda sempre a partire dalle 14 per il venerdì, quindi il martedì in diretta e il venerdì in replica per chi magari non ha avuto modo di sentirci nella canonica collocazione del martedì.
Bene.
Trasmissione che quasi sempre, e oggi non facciamo eccezione, si apre con una finestra sul cinema di 50 anni fa. La finestra si chiama Visti in prima visione, perché il nostro Marcello Gerardi ebbe l'opportunità, all'epoca appunto dell'uscita dei film 50 anni fa, di poterli vedere sul grande schermo. E quindi ci racconta ogni volta in quale sala cinematografica questa visione avvenne.
Questo film lo vidi al Giulio Cesare.
Ah, uno dei pochi sopravvissuti dalla strage.
Sì, fortunatamente sì.
Benissimo. È un cinema che tra l'altro è un giusto connubio tra film di cassetta e cinema d'autore, quindi insomma...
Lo è sempre stato, perché Giulio
Cesare... adesso che c'ha più sale è ancora più
adesso
importante.
È ancora molto di più. Allora, diciamo, quello che era particolare è che alternava delle pellicole di grande successo di cassetta ad altre che addirittura, insomma, non sono addirittura uscite fuori di quel cinema, insomma, praticamente delle opere che poi non è rimasta neanche quasi menzione.
Fa quasi sorridere il pensiero che tu abbia visto questo film apertamente anticlericale a 200 metri dalla cupola di San Pietro.
A 200 metri dal Vaticano, esatto.
Sì, infatti.
Ma allora erano altri tempi.
Sì, beh, anche lo stesso, come dire, modo... sprezzante in cui Nino Manfredi e anche lo stesso Ras trattano, certo, come pezze da piedi, uno per un motivo, uno per un altro, tutta la, diciamo,
il clero,
tutto il clero e anche tutta la corte di miracoli che, certo, lo circondavano, insomma è abbastanza segno dei tempi, certo.
È segno di quell'epoca, assolutamente sì.
Ultimo passaggio, ma non per questo meno importante, è un giudizio in stellette che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore. Quante stellette, Marcello?
Ma io più di due non ne do.
Sono d'accordissimo con te, insomma, siamo stati severi su film molto più meritevoli, quindi era legittimo,
esatto,
far notare questa differenza, sì, soprattutto... per l'occasione mancata, perché il materiale umano c'era,
se vogliamo... mancata, poi c'erano grandi attori, c'erano tanti presupposti.
Gli spunti ci potevano essere, poi... tutti, anche le figure di contorno potevano essere meglio sfruttate, perché
assolutamente,
la maschera,
quindi...
maschera di Mario Scaccia è sicuramente,
esatto,
quasi,
sì,
veramente sprecata.
Non ha avuto la mano felice Bevilacqua, in effetti ricordo che poi fu questo film che creò molte polemiche, insomma. Anche a livello critico, insomma, lo ricordo, insomma, non fu un film apprezzato.
Un ultimo cenno, perché ogni tanto è giusto ricordare anche personaggi che non sono così,
certo,
di primo piano. Eli Wallach è doppiato dal grande Sergio Fiorentini, un doppiatore di quelli con la D maiuscola, basti pensare a tutti i film di Gene Hackman in cui lui fa la voce del protagonista, ha fatto, per esempio, ha lavorato con nei film di Mel Brooks, ha doppiato più di una volta Bud Spencer. È stato anche lui stesso, come dire, attore, molti se lo ricordano per esempio nel Commissario Rocca, insomma una voce veramente confortante, nel senso una di quelle che quando la senti il film ti appare subito più come dire, a tua disposizione, ecco, Sergio Fiorentini.
Bene, sì, certo. Assolutamente sì.
Allora, caro Marcello, 14:38, ricordo ulteriormente che sarà disponibile un apposito podcast che riguarderà questa specifica rubrica Visti in prima visione, che si andrà ad aggiungere a tutti gli altri che lo hanno preceduto e che nell'apposita sezione speciali recensioni cinematografiche sono disponibili dal primo che abbiamo registrato ormai nel lontano 2020. Quindi chi vuole potrà anche limitarsi ad ascoltare questa porzione di trasmissione senza doversi sentire obbligatoriamente tutto il programma.
Certamente.
Allora, caro Marcello, dandoti appuntamento ad un prossimo contatto riguardante i film di 50 anni fa, ti saluto e dopo l'adagio passiamo a Largo, sempre ovviamente con una terminologia tipica della musica classica, sempre Ennio Morricone, sempre dalla colonna sonora di Attenti al buffone.
Benissimo.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.